Faccio?
Sì, tieni un attimo qua. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Avevo pensato di fare questo gesto per farvi capire questa catechesi, ma portare un velo da sposa da Roma, ho detto mettermelo nella valigia, poi magari lasciamo perdere. E a Novara non l'ho trovato, stasera le donne che preparano l'altare, fate un applauso perché questi altari sono sempre molto belli, me lo sbattono in faccia. Mai visto che loro portavano anche questo velo da sposa. E allora ho capito che il Signore voleva fare questo gesto per farvi capire. Che cos'è questo? Un velo da sposa. Quando lo mette la sposa, quando va all'altare e ancora si usa, qualcuno lo fa, è molto bello, emozionante. Quando vi sposate, Lucilla, il matrimonio, ecco, prova a mettere questo velo, tu arrivi come donna velata, poi lo sposo alza il velo e ti dà un bacio. E adorazione, ados, significa proprio baciare, bocca a bocca. E l'adorazione che noi facciamo al Signore è un bacio che noi diamo al Signore. Ecco perché, e questa adorazione si può fare o in maniera silenziosa, e la buon'anima di Anna ha proposto di fare quella di Tesè, ma possiamo fare l'adorazione anche adorate Cristo nei vostri cuori, è l'adorazione silenziosa, la preghiera del cuore, ma anche la preghiera di lode. Ecco perché nella preghiera di lode dobbiamo evitare il preghierume e preghiamo per questo. Lode al Signore. Ti amo, Signore, a te levo la lode per adorarti con tutta l'anima mia. Gioisci, mio Re. Si rallegri il mio cuore, dolce Signore divino, Redentore. Abbiamo bisogno di essere persone innamorate. Domani è la festa di San Valentino, ma la festa di tutti gli innamorati, non di tutti quelli che stanno insieme, perché si può stare insieme senza essere innamorati, si può stare insieme anche odiandosi, si può stare insieme perché non si ha dove, non si hanno alternative. Festa degli innamorati. E allora ecco, anche nella preghiera di lode si evidenzia, perché la bocca parla della sovrabbondanza del cuore, se siamo zitelle spirituali o se siamo innamorati. Ti lodo, Signore, ti benedico, ti amo, tu sei il mio Signore, a te la lode e la gloria per sempre. Ecco allora l'importanza. E in questo passo di stasera, Gesù viene a togliere questo velo, come disse a Santa Margherita Maria, sposami, amami almeno tu. E ci toglie questo velo per toglierci dallo zittellaggio e dalla cecità. Tutte le volte che ti hanno detto, ma stati zitta, tutte le volte che ti hanno detto, ma fermati, non capisci niente, ma dove vuoi andare, ma non capisci niente, stati zitto e fai e dire, non farlo, non farlo, non farlo, a poco un velo cade negli occhi, e uno, e due, e tre, e quattro, e tu non ci vedi più, diventi cieco. Cieco e resti a mendicare sulla strada, a mendicare un po' d'affetto, a mendicare un po' d'amore. Ecco perché non vai controcorrente, perché se no poi ti tolgono l'affetto, ti tolgono l'amore, ti tolgono. E allora per mendicare un po' d'amore cedi e vedi con gli occhi degli altri, rinunci a vedere con i tuoi occhi. Ed è il caso del cieco di questa sera. Sorellina, adesso siediti in modo che così non fai distrarre la signora Pecorella. Lode. Giorno dopo giorno noi accechiamo e non vediamo più. Stasera c'è proprio questo Bartimeo, ma andiamo per ordine. Comincia con giunsero a Gerico ed escono da Gerico. E Gesù ha come meta di arrivare a Gerusalemme e indurì il suo volto, dice la scrittura, e va verso Gerusalemme. E c'ha questa meta e non perde tempo. Gerico è ancora oggi una città, dicono, insomma è stato, è una città bellissima, una città di divertimento, una città di piacere, così come allora. Allora Gerico era una città sacerdotale perché tanti lavoravano a Gerusalemme ma abitavano a Gerico, una città godereccia, in questa grande oasi. Gerico faceva gola anche ai tempi di Giosuè, se vi ricordate. E allora ecco che arriva, però non si ferma, va subito. Il messaggio è: quando c'hai una meta, quando c'hai uno scopo, quando c'hai un progetto, non stare lì a perdere tempo e non lasciarti distrarre, perché chi si distrae si sottrae. Ce lo ha ricordato anche oggi in una profezia il Signore. Quindi non distraiamoci, andiamo dritto al sodo, andiamo dritto allo scopo senza lasciarti distrarre. E si allontanano da Gerico e qui il figlio di Timeo, Bartimeo, un mendicante cieco, stava presieduto presso la via. È l'unica volta che un malato si dice nome e cognome. Era Timeo, figlio di Bar, significa figlio, Timeo, Bartimeo, Bartolomeo, il figlio di Timeo. E qui ci sono due interpretazioni. Anzitutto Timeo è l'onore. Difatti, quando Gesù dirà il contrario, Atimos, un profeta non è che disonorato nella sua casa, quindi il contrario. Timeo è l'onore, il rispetto degli altri, il rispetto comune. Quando tu sei figlio dell'onore e quindi sei vittima di quello che pensano gli altri, che dicono gli altri, tu farai quello che dicono gli altri e quindi non vedrai più con i tuoi occhi, ma vedrai con gli occhi della propaganda, vedrai con gli occhi della gente, vedrai con gli occhi di tuo padre, vedrai con gli occhi dell'onore, perché che cosa deve dire la gente? E allora tu vai appresso a quello che vogliono gli altri, ma non vedi più con i tuoi occhi, vedi con gli occhi degli altri. Secondo caso, più esistenziale, il figlio di Timeo, il figlio del Papà, e quando un uomo, anche a 60 anni, 70 anni, c'ha ancora paura del papà, non ci vede, non ci vede, vede con gli occhi del papà. Agata, questo vale anche per te, devi uccidere papà. E i papà vanno uccisi, le mamme vanno uccise. Andrea, uccidi la mamma. Marta, uccidi la mamma. Perché fino a quando si resta in questa dipendenza del papà, i Vangeli parlano di papà perché le donne a quel tempo non contavano, era soltanto un'incubatrice dove l'uomo metteva il seme e dopo 9 mesi, boom, usciva il bambino. Il figlio era sempre del padre, anche se in natura dovrebbe essere più della madre. Ma quindi il discorso vale per il papà e il discorso vale per la mamma. Non puoi, fino a quando tu ubbidisci sempre, Simone ogni tanto si lamenta che i suoi figli lo disubbidiscono, e che fai? Gli devo dare ragione, se no poi non mi porta più in macchina. Però dentro di me dico, fanno bene, perché in questa maniera si cresce. E guardate questi esempi di qua, che ancora con suo papà e con sua mamma, che le tengono così. Jacopo fa bene a disobbedire, le tengono così nella bambagia. Prima erano i genitori che tenevano nella bambagia i figli, adesso i genitori sono adulti rintronati, ma tengono il conto corrente, quindi li tengono usa bambagia e basta, non ci vedi più, non ci vedi più. E se tu gli dici qualche cosa ti aggrediscono. Ma che devi fare? Poi gli vuoi bene, chiudi un occhio e chiudi, diventi cieco pure tu. Siamo in un mondo di ciechi. Ecco perché Mauro è cresciuto, cara Antonietta, in un mondo di ciechi, perché viviamo questa dipendenza. Scusate, non è una cosa che sto tirando fuori io, è nel Vangelo, è la 27ª domanda. Però arriva un momento che tu non ce la fai più. Benedetto questi momenti in cui tu non ce la fai più. E allora gridi a Gesù, gridi a Gesù. Questo stava a mendicare lungo la via, attenzione, perché stava fermo sulla strada. E quando stiamo fermi sulla strada, dobbiamo essere sempre in movimento. La vita è come un tapirulan. Se non ti muovi, vai indietro e quindi devi camminare. Se questo stava fermo, installato lì, qualcuno passava, gli dava un po' d'affetto, un po' d'amore, e ha giù fatta la parte mia. E in questo momento, che forse non ce la fa più, perché ci sono i momenti in cui tu non ce la fai più e dici: ma dove sta andando la mia vita? E sono momenti benedetti, momenti di crisi. Quei momenti di crisi in cui devi prendere la palla al volo. E questo è stato fortunato perché Gesù sta passando Poraki. È passato Gesù e allora lui aveva sentito parlare di Gesù, ne aveva sentito parlare e allora comincia a gridare. Vi ricordo della via, stando fermo, che stando fermi nella via, nella strada, il seme caduto. Potete ascoltare tutte le prediche stupende di Padre Giuseppe, non vi faranno niente, non vi faranno niente, perché cercherai la conoscenza, cercherai quella conoscenza umana, ma la vera conoscenza, che sed be anan, è quella del cuore. Quindi queste mie parole, queste mie catechesi dovrebbero smuovervi per far uscire quello, educere, educare, far uscire quello che è già dentro il vostro cuore. La prima lettera di Giovanni, voi non avete bisogno di maestri perché è tutto dentro il vostro cuore. La mia bravura sarebbe di scalfire per far uscire questo. Se no, se siamo fermi in quella. Ma c'è questo, ma c'è quello. La parola fugge via, viene l'uccello rapace e la porta via. sente parlare e grida, comincia a gridare, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. È una frase storica perché nella preghiera del cuore del pellegrino russo, che voi avete senz'altro letto, è la frase. È il mantra, la giaculatoria, il ritornello, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, abbi compassione di me. Ma è una frase sbagliata. Un po' nel mondo greco, greco-cattolico, anche ortodosso, Kyrie eleison. Che significa anche vieni Spirito Santo, e allora un po' ci rientriamo. Ma in italiano non rende Gesù figlio di Davide. Gesù non è il figlio di Davide. L'abbiamo visto ieri sera perché ha seguito il streaming nell'altra domanda, quando Gesù entra a Gerusalemme, Osanna il figlio di Davide. Gesù non è il figlio di Davide, Gesù è il figlio del Padre, il figlio dell'uomo, l'uomo nella sua pienezza, perché il figlio somiglia al Padre e Davide, abbiamo detto, è stato un re sanguinario che ha instaurato il regno con violenza. Gesù aborrisce la violenza. Gesù, anzi, addirittura ha messo una beatitudine, beati i miti, beati i non violenti, perché avranno una dignità da parte di Dio e non la dignità quando ci vuole, se no ti mettono i piedi di sopra. Sì, ci vuole, ti difendi tu. Oh, avete visto mai una pecorella che si difende dal lupo? Ha sempre la peggio, è inutile se siete pecorelle, se siete lupi travestite da pecore è un altro discorso. Allora potete affrontare i lupi pari a voi. No, lasciali perdere, perché ci perdi sempre se sono dei lupi. Lasciali parlare. Professoressa, non ti curar di loro, ma guarda e passa, vai oltre ogni limite, abbiamo cantato ieri sera. E molti facevano l'esorcismo, gli intimavano di stare zitto. Il verbo è lo stesso che Gesù usa quando dice a un indemoniato di stare zitto. Addirittura lo prendono per un indemoniato perché non sta zitto, perché sta chiamando Gesù. Ma lui continua. Attenzione, qui questo cieco, l'unica cosa che indovina è il nome di Gesù. E in tutto questo, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molte volte noi lo ripetiamo, ma è un'espressione sbagliata. Tu ad un tuo amico, ad una persona che non gli dici abbi pietà di me. E vi ricordo che Gesù vuole instaurare con noi un rapporto di amicizia. Se poi tu alla tua amica o al tuo amico gli dici abbi pietà di me, abbi compassione, abbi misericordia, questo è un altro discorso, ma si entra in una relazione malata. La relazione amicale è una relazione paritaria nel rispetto uno dell'altro che va oltre la misericordia e la compassione. Figlio di Davide, ma lui continuava a gridare più forte, continuava a gridare più forte per far fermare Gesù. Questo capita anche a noi, dal punto di vista interiore. Più noi chiamiamo Gesù, Gesù, grazie, Gesù, grazie, più i nostri pensieri diventano cavalli imbizzarriti, scimmie che saltano da un albero all'altro, da un pensiero all'altro, disturbandoci. Ma siamo noi i primi a voler ostacolare questo cammino interiore dove Gesù si installa. È già dentro di noi, ma consapevolmente si installa dentro di noi per essere il Signore vero della nostra vita. E allora, coraggio, alzati, ti chiama. Coraggio. Alla fine, quando questo vede che insiste, 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 coraggio, alzati, ti chiama. E questo cieco, per andare da Gesù, perché alcune cose le sappiamo dentro di noi. Il giorno prima Gesù aveva detto al giovane ricco o al tale ricco o a un uomo ricco, tutti e tre i Vangeli danno un nome diverso, e gli aveva detto: lascia tutto quello che hai, lascia, poi vieni e seguimi. Tutto quello che hai è il mantello. Il povero aveva, e il povero, ma ce l'aveva anche il ricco, il mantello era tutto. E in caso, nell'Antico Testamento, in caso di pignoramento, il mantello non poteva essere pignorato. E se veniva pignorato, la sera bisognava restituirlo, perché il mantello serviva da coperta, il mantello era tutto. Questo cieco, per andare da Gesù, onde evitare che Gesù gli dice: vai, vendi quello che hai dai poveri e poi vieni, prende e si toglie il mantello. Qual è il mantello per noi? Dobbiamo toglierci qualcosa. Reginella, ti vuoi spogliare adesso? Dobbiamo toglierci il mantello delle nostre sicurezze, il mantello delle apparenze. Lo tolgo anche perché fa un po' caldo. Il mantello delle apparenze, oppure i filosofi, per queste persone così istruite, tipo Francesca, che hanno questo linguaggio così forbito, e che andavano a fare filosofia con il mantello della verità, la verità. Togliamoci questo mantello della verità. Noi sappiamo quattro cose e abbiamo la verità in mano, ma non l'hai letto, non l'hai scritto, l'hanno detto ieri sera. E il mantello della verità, il mantello delle apparenze. Cosa può dire la gente? Cosa può dire il papà? Mi raccomando, non telefonare! Perché cosa può dire il papà? Perché tu sei così sovversivo! Ma come? Ma li ho tirati io, quindi mea culpa. Ecco, allora, togliti questo. Se vogliamo andare da Gesù stasera, dobbiamo togliere il mantello di tutte le certezze, il mantello di tutte le nostre sicurezze. E qui è sicurezza economica, infatti ha fatto una buona offerta al limite stasera, va bene. E il mantello della sicurezza economica, della sicurezza interiore, della sicurezza. Bisogna andare da Gesù senza niente, spogliato. Ecco che allora si avvicinò, getta via il mantello, con un balzo, era anche atletico, e si avvicinò a Gesù. E Gesù gli domandò, è la stessa domanda che Gesù ha fatto il mese scorso, che abbiamo visto, ai due che si avvicinano. Questi non erano ciechi, questi erano sordi. Gesù ha detto, vi ricordate il mese scorso, io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Adesso andiamo a Gerusalemme, adesso mi arresteranno, mi processeranno, mi tortureranno, mi ammazzeranno. Cosa volete, maestro, dobbiamo fare? Cosa volete che io faccia per voi? Una destra e una sinistra. Non ho capito niente. E qui lo stesso, la stessa domanda. Difatti questa domanda nel Vangelo di Marco viene fatta due volte, e due volte la stiamo commentando perché diverse sono le risposte che dà Gesù. Ma stasera anche noi possiamo chiederlo, perché Gesù stasera sta dicendo a noi: cosa vuoi che io ti faccia? E mi pare che uno dei... Ah, sei tu, Maura. Uno dei animatori ha detto: chiediamo se è nella sua volontà. Ma questo è scontato. Chiedigli, perché se tu già cominci a mettere queste queste limitazioni, vuol dire che non sei convinto. Non sei convinto. Perché tanto chiedi l'impossibile, chiedi l'impossibile e chiedi quello che vuole veramente il tuo cuore. Poi Gesù te lo darà. Se invece non te lo dà, te lo farà capire o ti darà altro. Io chiedo una Sacher e mi arriva una cassata, ma sì, va bene lo stesso alla fine. Il Signore ti darà un pezzo di pane duro, perché questa è la sua volontà. No, ti darà l'equivalente. L'equivalente, ma vuoi una mille foglie, vuoi una sfoglia, vuoi una... Ecco qua. Chiediglielo, però chiedilo con sicurezza. Chiedilo con sicurezza. Mi pare di averlo detto ieri sera, la prima lettera, la prima lettera, no, prima è soltanto questa, la lettera di Giacomo. Un uomo che è esitante, non speri di ricevere qualcosa, se è come l'onda che va e che viene. Ah, sì, ve l'ho detto a proposito del mio collaboratore, mi ha detto, se si fa il ritiro a Isola, se si fa... Ma io veramente... Veramente il Signore mi tiene, tienimi la te la mano sul capo, perché fare un omicidio ci sto niente. Veramente, tienimi la mano sul capo. Se si fa 40 anni che sente catechesi, non ci fanno niente, perché è lì a mendicare sulla strada. Se si fa, io vengo il venerdì, ma state a casa. Voglio persone convinte. Bisogna essere convinti. E bisogna chiedere con convinzione, perché queste persone... Palermo, l'ultima volta sono andato a Palermo, un mio cugino è venuto a salutare, mi ha detto, fermo, stati lontano, stati lontano! Che hai? Non mi salutare, perché tu hai paura del Covid, lo prenderai. E difatti l'ha preso in tutto palazzo. Stava sì, no, no, io me ne vado, perché a preghiera come si può fare tutte queste persone che respirano, figurate, no, non me ne vado. Perché te ne vai? No, 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 perché se no il Covid. E lui è l'unico che ha preso il Covid. E ha affettato a tutte. Per carità, l'esempio del Covid per ora ci sta, ma questo vale per tutte le altre cose. Se tu non sei convinto di una cosa, stati zitto. Sono le persone più pericolose. Abbiamo bisogno. L'ho scritto nel foglio. Ecco qua. Proprio l'ho messo qui. È una legge del mondo spirituale. Quando un certo numero di persone si riunisce intorno ad un'idea, un intento, i pensieri e i desideri di quelle persone formano una realtà nel mondo dello spirito. Quella realtà non è fatta di particelle sufficientemente materiali perché si possa vedere e toccare, ma esiste, è viva. È operante, agisce anche sul piano fisico per il bene delle persone che hanno contribuito a formarla e a quelli a loro collegati. Stupende cose che scrivo, ma che bello! Naturalmente l'ho copiato da qualche parte, ovvio. Però è così, funziona. Fonte fisica quantistica per la professoressa Elena Cedrola. Funziona così, ecco perché se persone è incerte, se vuole, se si fa, se è volontà di Dio, se Dio... E Dio vuole, mi hai detto, certo che Dio vuole, anche Lilli è caduta in questo tranello, mi ha dato la scheda prima delle cose, se Dio vuole, ma certo che vuole Dio, se no non me lo metteva in testa questo desiderio. Quando Santa Teresa di Lisieux disse al suo confessore, io diventerò una grande santa. Disse, ma sei superba questa monaca superba! Manco fossero le suore di Cluny, diceva San Bernardo, pure come angeli, ma superbe come demoni. E che fai? Ti aggiusti? Ti sei anche a disagio? Allora, stavo dicendo superbo, dove, mi sono un po' confuso. Ah! Che sarebbe diventata una grande santa, sei superba. E Teresa rispose a questo prete, pretone, pretino, e disse, senta padre, se Dio mi ha messo questo desiderio nel cuore, è lui che me l'ha messo questo desiderio nel cuore, non è che lo sono andato a cercare io.
Non ti credere che sono stato io, ha detto un giorno mi alzo, dico facciamo il ritiro a Isola. È lui che l'ha ispirato al mio cuore, quindi Dio vuole. Ma se tu hai messo un se, cara Lillessa, mi sei caduta proprio, se tu hai messo un se, allora bisogna essere convinti. Convinti nella vita, se no non otterremo niente. Se volontà, se vuole, se Dio non vuole. Ma se Dio ti ha messo questo desiderio nel cuore, poi ovvio devi fare un discernimento. Il desiderio di ammazzare qualcuno ce l'ho pure io, ma non è per. Mi leggo i gialli e con questo ho risolto la cosa. Mamma mia, quante ammazzatine, ne vero? C'è, a proposito, c'è qualche ammazzatina sul tuo ultimo. Facciamo un applauso a Stefania, che tra poco verrà pubblicato il suo giallo. Grazie. Sarà pubblicato tra poco. C'è qualche mazzatina? Certo, ci sono. Ecco, bene, io sono il primo. No, me lo regali, ma comunque me lo compro pure per incentivare. Ecco allora, l'essere con me. Cosa vuoi che io ti faccia? Dice Gesù a Bartimeo. E Bartimeo gli dice: che io ritorni a vedere. Allora non è un cieco nato, non è un cieco nato. L'abbiamo visto a Isola delle Femmine l'anno scorso, vi ricordate? Bello, il cieco nato. Due catechesi meravigliose, veramente. È il Signore che me li ha date. E stavolta qui, invece, è un cieco che è diventato cieco dopo, che io ritorni a vedere. Perché tutti noi vediamo, e poi è l'educazione, e poi è la paura, e poi il dire no, i divieti, le cose, a poco, noi abbiamo messo questo velo. È un velo oggi, un velo domani, un velo dopodomani, noi non vediamo più. Ed ecco che allora il Signore viene ad alzare questo velo perché noi possiamo vedere di nuovo. E vedere che cosa? Solo Lui. Un po' ti prendono in giro, perché io lo vedo nella chat familiare che si chiama Tora Tora. In memoria della battaglia dei giapponesi, Tora Tora. Se metto qualche cosa del Vangelo, voi ci siete, mia sorella mette lode, mia cugina, grazie, e poi silenzio stampa. Se metto qualche cosa contro il Covid, tu devi vedere in tempo reale, ma chi ha un telefono umano? Mio nipote l'altro, scrivono per dire. Ecco, non videro che Gesù solo. Vi ricordate Giacomo, Giovanni e Pietro salgono sul monte? Non videro che Gesù solo. E noi dobbiamo vedere questo, non vedere che Gesù solo, riuscire a vedere solo Lui in tutte le situazioni della nostra vita. Ecco, e non significa diventare contemplativo, chiudersi in un monastero e vedere solo. No, nel nostro quotidiano, vedere Gesù nel Covid, vedere Gesù in famiglia, vedere Gesù al lavoro, vedere Gesù al gruppo, che non è detto. E vedere Gesù, non videro che Gesù solo, e quindi fare riferimento sempre a Lui. Questo è il vedere, vedere la bellezza originaria. E Dio vide che era cosa buona, Dio vide che era cosa buona, Dio vide che era cosa buona. Tutto è buono, tutto è buono. E invece no, adesso è diventata al contrario, è diventato tutto cattivo. E questo non va bene, questo è cattivo, e questa è cosa. Ecco allora, questa guarigione non è solo per questo cieco, ma è per tutti noi, per entrare in questa barbaria. Per entrare in questa cretinaggine, per entrare in questo controcorrente e nessuno ti batterà le mani, ma sì, sei fissato, ma sì, sei prete, ma io veramente tanti preti come me non le conosco, ma comunque sei prete, sei fissato, sei fanatico, sei il gruppo. Che interessa? Io sto bene.
Io sono felice. Io sono contento. Io tra me e un altro così ansioso, così angosciato, così... Perché la realtà è questa, metti i piedi per terra. No, 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 no. Io i piedi non li metto per terra, continuo a tenerli sulla nuvoletta, perché mi fa stare bene. Ecco, allora, la guarigione che tutti noi dobbiamo avere è recuperò subito la vista e Gesù gli disse, la tua fede ti ha salvato, non guarito, salvato, perché la guarigione rientra soltanto a livello fisico. Qui è la guarigione, la salvezza, e io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, sono venuto a salvarvi, ce l'ha detto in Giovanni 10:27, ce l'ha detto chiaramente, il Signore viene a darci questa pienezza, dove tu stai bene con te stesso, anche se gli altri non va bene, la tua fede ti ha salvato, ma Gesù non ha fatto niente. Gesù ha fatto niente in questo passo, ha fatto soltanto una domanda. Ma tu, Antonella Spada, cosa vuoi veramente? Guido Baruffato, cosa vuoi veramente? Rita Buscarino, cosa vuoi veramente? Annuzza, nonna, cosa vuoi veramente? E tra voi abbiamo anche l'altra nonna, nonna Piera. Ma cosa vuoi veramente? Lo vuoi questo quinto nipote o no? Deciditi! Devi essere sicura, se no veramente una delle tue figlie resta incinta. E ci vuole pure questa. No, io non ce la faccio un'altra gravidanza, io veramente, credimi. Sono stressanti. Ma devi essere decisa. Cosa vuoi? Gesù ha fatto solo una domanda, ecco ancora le domande. La tua fede ti ha salvato. Ragazze e ragazzi. Gabriele, stai attento, per non poi non litighi con papà. Chi è il contrario della fede? La paura. Gesù a Pietro che stava facendo glu 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 glu, stava sfondando, uomo di poca fede, perché hai avuto paura? Per carità, ci sono persone che hanno paura e non è che gli dici coraggio, bisogna arrivare alle fonti della paura. E, però stasera è inutile dire, Signore, aumenta la mia fede, perché Gesù si arrabbia. La fede è una scelta. E la paura, il coraggio, è una paura guardata in faccia e superata. Le paure non vanno come quando c'è il cane. A me i cani capiscono subito che sono un gatto e cominciano a ringhiarmi. Se tu scappi ti inseguono. Se tu lo guardi con autorità, il cane, continua ad abbaiare e ti morde pure. Io mi ricordo anche... Il cane di Matilde, della Buonanima, che mi strappò un paio di pantaloni belli ai tempi, quando abitava a Gaggiola, in Gaggiola. Ok, allora la catechesi è finita. Lode al Signore sempre.